Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna, la penultima settimanale, sempre più vicina alla partita contro la SPAL di sabato pomeriggio, che ovviamente vi proporremo come sempre in diretta qui sulla nostra Radio Parma, in diretta integrale, esclusiva, da seguire come sempre o in FM 102.104 o in streaming su radioparma.it e così una volta... di più ricordo che sul sito radioparma.it c'è anche il podcast, la raccolta dei podcast, quindi per riascoltare le puntate di qualsiasi cosa, fra cui anche di Palla in Tribuna, c'è proprio la sezione, quindi potete riascoltare tutto lì anche velocizzando l'audio, se avete poco tempo e non riuscite a seguirci in diretta alla sera o quando vi pare, può essere una buona occasione. Innanzitutto il numero per scriverci, il 333-920-0170. Allora, proviamo a scrivere una letterina al nuovo, stavo dicendo direttore sportivo, no, non è corretto, anche se noi in Italia la interpretiamo così questa figura, ma il direttore sportivo del Parma ce l'ha già ed è Mauro Pederzoli. Roel Wayans, poi chiederemo esattamente magari anche a lui la pronuncia se ci sarà occasione, è il nuovo Managing Sport Director, vabbè, insomma responsabile o direttore, come volete, dell'area sportiva. Da una parte quindi Luca Martinez, da una parte Roel Wayans. Luca Martinez è il direttore generale, diciamo, di tutto quello che non è strettamente di campo. Dall'altra parte ora questa nuova figura, dirigente belga, ex Club Brugge, che si occuperà non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile e della squadra femminile, della prima squadra femminile, perché poi anche il femminile ha un suo settore giovanile. Caro Roel, puntini puntini, cosa vorreste dal nuovo dirigente? Cosa vi aspettate che faccia? Quali vorreste che siano le migliorie nel caso alla gestione sportiva del Parma Calcio in vista, direi, dell'anno prossimo o comunque di quest'estate, ecco, perché questa stagione insomma è in corsa, assolutamente è un treno in corsa, quindi adesso apportare delle modifiche sostanziali potrebbe anche essere deleterio, penso, non lo so, poi vedremo. Però cosa vorreste chiedere al nuovo direttore, chiamiamolo così, dai, che come si fa nel calcio, per l'anno prossimo? Intanto c'è subito Freo che dice: buongiorno, mi chiedo spesso, ma se questi signori giocatori avessero deciso di entrare in campo con il piglio delle ultime partite, puntini puntini, cioè se l'avessero fatto prima, beh, Freo, chiaro, da un lato non ti si può dar torto, dall'altro ti dico intanto meglio tardi che mai, e poi che comunque, come ha spiegato Fabio Pecchia, il Parma, insomma, squadra cantiere, squadra che si è formata con il lavoro, eccetera, eccetera, quindi questo ci sta. Poi insomma abbiamo tutta la puntata per tornare sui temi tecnici. La notizia di ieri, ribadisco, è l'ufficialità, è perché l'arrivo di Wayans è già ufficiale da ieri, dalle circa 18:30 di ieri, lo ha confermato il Parma Calcio, appunto era già stato avvistato in città. Scusate, faccio una mossa, ma siccome c'è stato un cambio di canale del Giro d'Italia devo sempre tenerlo qui, anche perché poi Luca mi fa le domande sul Giro d'Italia, quindi devo essere preparato. 123 km all'arrivo. Tornando al Parma, ci sdoppiamo un po' fra, e lo faremo anche con i nostri ospiti, fra i desiderata per quanto riguarda la dirigenza e per quanto riguarda quindi questa figura apicale dell'area sportiva, che lo ricordiamo manca di fatto più o meno dall'inizio stagione, nel senso che c'era stato Julien Fournier, era arrivato credo a metà settembre, fine settembre, ma è durato 2 mesi e tra l'altro operativamente sì, non ha fatto in tempo a fare alcunché di fatto, quindi il Parma non ha questa figura, non l'ha avuta per tutta questa stagione, arriva, vediamo quanto inciderà. Insomma, se era al Club Brugge, si è dimesso nell'ottobre 2022, Wayans, insomma, se è quello che ha rifilato De Ketelaere al Milan, insomma, la cosa può essere interessante. Lo avevamo detto, è una battuta, ma fino a un certo punto l'avevamo fatta anche per Fournier con Cyprien, era lui quindi che aveva venduto Cyprien dal Nizza al Parma, punto di domanda. Insomma, gli affari questi dirigenti li sanno fare, evidentemente, speriamo che facciano anche il bene del Parma. Kraus intanto lo ha salutato con un tweet, gli ha dato il benvenuto, chiaramente l'entusiasmo c'era stato anche all'arrivo di Fournier, ma poi bisognerà bisognerà che i fatti siano i fatti a parlare, dai, più che i convenevoli, dei convenevoli ci importa poco. C'è già un messaggio. Allora, al direttore chiediamo: 1. Apri le porte di collegio almeno una volta a settimana. 2. Impara l'italiano, se non lo sai già, che è una bella lingua. Molto tosta, tra l'altro, però, insomma, un modo, al di là così del messaggio telegrafico, del però spiegare un po' meglio quello che intendeva dire probabilmente il nostro ascoltatore, che è un modo anche per entrare un po' più in sintonia con l'ambiente, con i tifosi, per avere un rapporto più diretto sicuramente. Vito dice: buon pomeriggio a tutti, a me piace il nuovo direttore, poi verrà giudicato per il suo lavoro e poi io, essendo di lontane origini fiamminghe, sicuramente sarà bravo. Scherzi a parte, no, penso che non sia lo scherzo, non so se hai veramente, Vito, origini fiamminghe. Siamo anche interessati un po' alla tua genealogia, magari se ce la scrivi, insomma, un po' di curiosità qui non manca. Poi va detto, i nostri radioascoltatori che ci scrivono, abbiamo uno zoccolo duro di fedelissimi con i quali sentiamo una certa empatia, quindi davvero in questa ora ci sentiamo tutti un po' in una grande famiglia. Poi comunque dice Vito: buon lavoro e benvenuto nel Magico Parma, creiamo positività nell'ambiente e andremo bene. Questo è Vito che sta scrivendo qualcos'altro, mi auguro che sia qualche indicazione biografica. Roberto dice: la prima cosa da fare è andare a Venezia e fare un assegno al direttore sportivo del Venezia e prendere la loro prima punta, anch'esso, anche se ci credo poco, dice Roberto. Vabbè Roberto, tu il consiglio l'hai dato, continuate a scriverci dal 333 920 170. Adesso spostiamoci sul campo, ma continuate a scrivere quello che vorreste da Voyens. Vito dice: ecco, basta il mio cognome italianizzato nel 1100 da De Flandre in La Fiandra. Vito, ecco da dove arriva La Fiandra, che tra l'altro sia un cognome che a Parma c'è. Assolutamente, quella è l'origine. Origine lontana, Vito, ma insomma c'è un po' di sintonia col nuovo direttore, ce l'hai, dai, assolutamente. Allora, adesso ci buttiamo invece sulla prossima partita, perché poi adesso questo conta, quello che farà Voyens lo vedremo dall'estate in poi e sarà importantissimo, ma quello che conta adesso è assolutamente il presente, e il presente, o meglio l'immediato futuro, è la partita con la Spal. E noi ne parliamo facendo un tuffo però nel passato di una quarantina d'anni.
22 ottobre 1982, 40 stagioni fa, Serie C, il Parma batte la Spal 2-0 al Paolo Mazza, reti di Mariani e Barbuti, idoli della tifoseria. Un Parma che aveva in rosa gente destinata a scrivere la storia del calcio italiano e non solo. I due Fausto, Pari e Salsano, due futuri dirigenti come Fabrizio Larini e Walter Sabatini. In prima squadra si affacciavano Nicola Berti, Stefano Pioli, Giacomo Morelli, protagonisti l'anno dopo nel trascinare in Serie B i crociati allenati da Marino Perani. Da quel 22 ottobre dell'82 il Parma non ha più vinto a Ferrara. Se non è una bestia nera alla Spal, poco, pochissimo ci manca. Tra A e B, negli ultimi anni i crociati hanno portato a casa solo un successo, 4-0 contro gli Estensi, accaduto nella scorsa stagione. Al Tardini poi tantissime delusioni. Al Paolo Mazza 2-1-0 a sfavore e nell'autunno 2021 un 2-2 con rimonta finale subita. C'è anche un tabù da sfatare, sabato quindi, per Pecchi e i suoi, che vincendo condannerebbero molto probabilmente la squadra di Oddo alla Serie C. I crociati corrono invece per la miglior posizione possibile nei play-off. I tre punti non servono solo in ottica quarto posto, c'è pure il testa a testa con il Cagliari per la quinta piazza e occhio alla Regina, che senza la penalizzazione sarebbe solo due lunghezze sotto. Sono ore di attesa a proposito per conoscere l'esito dei primi ricorsi presentati dai calabresi. Alla loro vicenda giudiziaria è poi legata anche la data di inizio dei play-off. Lo slittamento resta possibile, a breve capiremo quanto sia probabile.
Palla in tribuna.
Dunque, quando si va indietro di 40 anni, non perché è vecchio, ma perché ha un'ottima memoria, probabilmente uno dei pochi che ci può così confortare tra i nostri ospiti abituali, poi ce ne saranno sicuramente altri, confortare con qualche ricordo diretto di quel Parma dell'82-83 potrebbe essere Gianluca Zurlini. O sbaglio, Gianluca?
Sì, beh, all'epoca ero tifoso e non addetto ai lavori. Era un Parma, un periodo un po' triste, nel senso c'era stata una promozione, un secondo spareggio di Vicenza del 79, che era quello con Ancelotti per capirsi, sì, che poi aveva avuto un'annata di B ma con retrocessione immediata, e poi una serie di annate fino all'83-84, quello con cambio di allenatore in corsa con Perani, che vide il Parma nuovamente promosso in Serie B con il famoso gol di Pioli di Sanremo. Ecco, l'82-83 invece è stata una di quelle annate di Serie C, C1, girone B, girone centrale, in cui Parma si dibatteva in modo abbastanza mediocre con Ceresini e Sogliano, che cercavano di costruire una squadra, ma insomma ricordo che era una di quelle annate piuttosto senza grandi acuti. Ecco, sono stati un paio d'anni del Parma dall'80 all'82 prima della fortunata ricostruzione di Sogliano e dell'avvento tra l'altro del primo sponsor, il consorzio del prosciutto di Parma sulla maglia, che venne fatto nell'83, se non ricordo male. Comunque sì, quell'annata era annata tra l'altro dove però i problemi di ordine pubblico, che adesso vengono molto enfatizzati giustamente, ma erano l'ordine del giorno praticamente. Vero, vero. C'era partita al Tardini, ma anche in trasferta, dove non accadessero scontri, disordini non necessariamente gravissimi, ma comunque c'era sempre qualcosa, perché era Serie C, c'era meno era ancora il periodo, pensate, dove è stato subito dopo che sono cambiate le normative, ma era ancora il periodo, se non ricordo male, ma sicuramente 81-82, probabilmente era 82-83, in cui alla fine del primo tempo alcuni tifosi cambiavano curva per andare a vedere dove attaccava il Parma.
Sì, è vero. Infatti il libro di Massimo Zannoni, purtroppo, che è venuto a mancare 3 anni fa, su quegli anni, si chiamava Da una curva all'altra, proprio perché, come dici
perfetto,
tu...
Era racconta bene, tra l'altro... sempre in quel periodo, perché le curve vere e proprie, soprattutto la curva nord, è stata costruita nell'anno, credo, della promozione 83-84, che poi ci fu un gol di Barbuti con cui venne giù la famosa ramata,
sì,
no? Come si dice in dialetto, cioè, e c'è la foto proprio e lui appeso alla rete che sta cadendo per travolta dall'entusiasmo dei tifosi. La postazione dei Boys e dei Crusader Ultra Supporters all'epoca non era in curva nord, guardate bene, ma nello spicchio dei distinti, o tribuna centrale est come si chiama adesso, verso la curva attuale degli ospiti, cioè nella parte a destra guardando dalla tribuna Petitot. Lì c'era praticamente i distinti erano divisi in due parti, in una c'erano i distinti veri e propri, diciamo, sì, dove si andava un po', insomma, la gente meno focosa, e una parte invece era proprio ancora popolare, non si chiamavano i biglietti. Ricordo persino, non ricordo onestamente in quell'anno, ma ricordo che le prime volte in cui andavo, poi ho fatto l'abbonamento, il biglietto era imposto per legge dallo Stato e i popolari, cioè i posti popolari, costavano 2.200 lire, quindi praticamente un euro e poco,
sì,
più, diciamo.
Altri tempi, tu andavi, quindi, tu andavi in quel settore lì, quindi?
Sì, sono sempre andato lì, e poi ho incominciato nell'anno di Sacchi, del primo anno di Sacchi, 85-86, a frequentare la tribuna stampa, che era nella vecchia tribuna centrale, e tra l'altro dove c'era ancora il parterre, pensate, cioè posti in piedi di fianco al campo sotto la tribuna centrale.
Incredibile.
Era veramente, no, infatti è un altro
mondo,
un altro mondo,
sì,
ecco.
Sì. Belli, molto belli, Gianluca, questi ricordi, grazie mille. Gianluca Zurrini, veniamo adesso al presente, perché quella lì è stata l'unica vittoria del Parma in casa della SPAL, insomma sarebbe ora di colmare questa lacuna dopo 40 anni.
Sì, anche perché è una strana cosa, ma negli ultimi anni proprio è stata una delle bestie nere del Parma, la SPAL. Ha fatto iniziare un periodo negativo quando la SPAL è tornata in Serie A dopo tantissimi anni, e nel primo scontro diretto, ricordo proprio a Ferrara, una bruttissima sconfitta che fece iniziare un periodo negativo per il Parma, e anche al Tardini un'altra sconfitta, insomma, non attesa, visti i valori anche delle squadre in campo, e anche nelle ultime stagioni quando si è incontrata la SPAL, insomma, risultato pieno non si riesce a farlo, e l'ultimo proprio precedente all'andata, perché brucia ancora quella sconfitta, se ricordate, con un Parma che praticamente più o meno aveva dominato la partita come al solito all'epoca, senza quasi tirare in porta, ma tenendo palla, e la SPAL affondato, colpito, gol, e sì, 3 punti portati a casa. Se pensiamo, questa squadra, siamo nei playoff, ma pensiamo che col Benevento Siamo riusciti a fare ben un punto su sei e con la SPAL per ora 0 su 3, quindi speriamo che dopodomani si colmi questa lacuna. Pensiamo un po', meno male il Brescia 6 su 6 tra quelle pericolanti, ma l'ultima e la penultima del campionato, per ora il Parma ha fatto un solo punto.
Sì, assolutamente.
E le due promosse in Serie A ne abbiamo fatti 10 su 12,
infatti...
è la stranezza di questa squadra, diciamo così.
Certo è che la SPAL sembra piuttosto male in arnese, ma al tempo stesso dobbiamo dire che ha veramente l'acqua alla gola. Quindi che partita ti aspetti?
Aspetto una partita, teoricamente, se i giocatori entrano in campo con la testa giusta, visto anche il buon periodo che stanno attraversando, una partita ideale per il Parma, con la SPAL all'assalto per cercare di vincere, perché l'unica possibilità per la SPAL di arrivare almeno ai play-out è di fare 2 vittorie su 2 nelle ultime 2 incontri stagionali, perché ormai è... quella è la loro situazione, poi litigate in allenamento, insomma, cambiato l'allenatore 3 volte allenatore, insomma, è proprio una di quelle stagioni che quando nascono male poi non riesci più a raddrizzarle, un po' come l'ultima nostra stagione di Serie A, diciamo così, e quindi, insomma, è una squadra veramente con l'acqua alla gola, quindi bisogna vedere il Parma con che freddezza riesce, insomma, a sfruttare le sue armi, che quando ci sono squadre che cercano di giocare o comunque, insomma, di fare un po' la partita, è sempre riuscito a fare delle buone prestazioni, tanto più adesso che veniamo da 6 risultati utili con 4 vittorie e 2 pareggi, quindi, insomma, sarebbe bello arrivare a fine campionato con una striscia di imbattibilità, ecco, nelle ultime 8 giornate di campionato.
Sì, ci proietterebbe bene verso il finale,
esatto.
Cioè il finale nel senso i play-off.
Sì, esatto. Adesso, diciamo, l'obiettivo teorico ancora è un po' difficile, perché se arriviamo a pari punti con Sud Tirol siamo penalizzati per via degli scontri diretti, ma teorico è ancora il 4º posto. Tra il 5º e il 6º cambia poco, meglio sarebbe arrivare quinti, comunque, perché avresti comunque il fattore campo nella semifinale, però, insomma, quello con l'andata e ritorno poi conta relativamente. Col 4º posto si eviterebbe il 1º turno, anche perché non, insomma, è una gara secca, è sempre un'incognita, diciamo,
sì,
così.
Sì, infatti.
L'andata e ritorno, sull'andata e ritorno, ecco, a me nel panorama dei playoff che si stanno preparando, sono 2 le squadre che secondo me da temere: il Bari, ma soprattutto il Cagliari, che per me, e lo dico adesso, è la favorita comunque dei playoff. Senza, ovviamente, questo lo faccio anche un po', insomma,
mi accodo, mi associo.
Dico che la favorita è Cagliari.
Sì, mi associo in tutte le accezioni, sia perché la ritengo davvero pericolosa, sia perché così gliela gonfiamo anche un po'. Allora, Mark dice: confermo il cambio di curva a seconda di dove attaccava il Parma. Io facevo il biglietto ridotto per gli under 14 davanti all'ingresso, bellissimo. E poi Franco dice: bravo Gianluca, erano i tempi dei Danè senza separazione con le tifoserie. E invece, venendo al presente, Lorenzo ti chiede: se potesse chiedere delle migliorie a Roel Vaillance per il prossimo anno, quali richieste farebbe Zurlini? Cioè, Gianluca, secondo te dove deve andare ad agire il nuovo, così chiamiamolo, direttore dell'area sportiva, per capirci, via?
Ma, direi la difesa con un giocatore di esperienza, poi potremmo anche tenere, non dico tutti, ma un Osorio comunque, o se poi si sceglie tra Malo che cercate, anche una buona parte della rosata, ma serve un giocatore alla Bruno Alves, poi se saremo in A,
sì, certo.
Tipo, in B di altro, ma un giocatore alla Bruno Alves, 1. 2, un attaccante, ma non di riferimento, che non costringa ad avere ancora Vasquez come falso 9 in un ruolo a cui si è ben adattato, ma che non è il suo. E queste sono le 2 cose, più un sostegno a centrocampo, perché Estevez è già una bella sponda, poi vabbè, se rimane comunque un altro giocatore garantito, però, insomma, qualcosa in più di uno Juric o meno dietro, secondo me servono. Questo se fossimo ancora in Serie B,
sì.
Cioè, là, ovviamente poi sì, serve un'operazione, insomma, di sistemazione, come fanno tutte le neopromosse.
Speriamo di avercelo sto problema.
Speriamo di sì, anche se, lo dico solo con battuta perché ho detto più di tanto nel merito, io sarei stato veramente, ma molto, molto più contento se avessero annunciato un nuovo area manager, directing sport, quello che è, insomma, direttore sportivo, preferisco chiamarlo, un Walter Sabatini. Lo dico proprio un nome ben, ben preciso, perché è libero, perché è pronto e perché dove è andato l'ho sempre fatto bene. Non ha proprio l'immagine adatta di una società come quella del Parma attuale, certamente, però... a me sarebbe piaciuto molto perché conosce il calcio e ha sempre lavorato in società dove c'era il problema di far quadrare i conti, cioè nel senso di non spendere troppo, ma insomma cercare di portare qualità. E spero che sappia farlo anche questo direttore sportivo, però siamo sempre lì, dopo sul calcio italiano magari poi insomma siamo un po' carenti, ecco.
Guarda, Sabatini l'avrebbero voluto tutti i nostri radioascoltatori, se lo scrivano sempre. Quanto però ci credevi realmente che sarebbe arrivato molto poco?
No, assolutamente infatti. No, la figura che mi aspettavo non sapevo che era questa, ma era uno di questo tipo. Dopo Ribalta, dopo Fournier, adesso c'è lui. Va detto una cosa a suo beneficio, è quello che ha venduto per 40 milioni 35, sono ricordo, milioni di euro che te l'aveva almeno. Esatto. Quindi insomma, mestiere lo sa fare bene.
Sì,
ecco.
Sì, dovrebbe assolutamente, speriamo che sia così. Gianluca Zurlini, grazie mille per essere stato con noi, anche per i tuoi ricordi, ma lì sapevo di andare assolutamente sul sicuro, molto apprezzati anche dai nostri radioascoltatori. Ciao Gianluca, grazie.
Grazie, ciao Alberto, buon proseguimento di trasmissione.
Allora, vediamo un po', perché c'erano i messaggi. Allora, questo di Ampo60 che aggiunge: sabato la partita a Ferrara non sarà solo d'acqua alla gola, ma anche d'acqua abbondante, viste le previsioni. Speriamo non ci penalizzi, ma dobbiamo vincere e basta. Poi vediamo cosa chiedere al nuovo dirigente belga, dipende dall'alfabeto, ovvero A o B. Ragionissima, assolutamente ragionissima, Ambo 60, come diceva anche Zurlini. Insomma, secondo me la più grande incognita, qui incrociamo le dita, è capire come sarà il rapporto di convivenza con Kyle Kraus, perché anche Fournier è arrivato sotto ottime, ovviamente con ottimi auspici, poi il rapporto si è guastato subito, quindi... Questa secondo me è l'incognita principale, quella della convivenza. Poi c'era messaggio di Lucio Super Tifoso che salutava Zurlini, dice: ciao Zurlo, la SPAL la trituriamo, e poi mandava un salutone a Zurlini. Ma speriamo, anche senza triturarla mi basterebbe un 1-0. Daniele da Medesano dice: per prima cosa dobbiamo fare di tutto per tenerci stretto almeno il quinto posto, e poi ai playoff credo che il Parma sarà una bella gatta da pelare per tutti. Al nuovo direttore dell'area tecnica direi di calarsi maggiormente nella realtà italiana rispetto ai predecessori. Beh, come dare torto a questo radioascoltatore. Rino dice: ci compriamo Messias, gli piacerebbe Messias. Beh, insomma, non è male. Adesso poi dopo lì bisogna capire un po' di cose, però Rino la butta lì, il suo desiderio è questo. Poi c'era un messaggio che ho letto prima, adesso non lo... Ah, eccolo qua. Luca 66 dice: ma questo nuovo dirigente ha poteri tecnici o no? Direi assolutamente di sì, Luca. Diciamo che lui è il superiore di Mauro Pederzoli, quindi non è che Pederzoli farà le cose da solo senza consultarsi con Voyens, faranno le cose di comune accordo, e sarà soprattutto Voyens a tirare le fila delle questioni tecniche, a dettare le strategie. Poi ovviamente lui seguirà molte più cose, quindi dovrà seguire anche, l'abbiamo detto, il settore giovanile e tutto il discorso femminile, però sì, poteri tecnici assolutamente sì, è qui per questo. Andiamo in pubblicità, prima c'è il messaggio di Luca che mi parla del Giro d'Italia. Dunque, ieri la caduta col cagnolino, purtroppo vendrame l'hanno portato via con l'ambulanza, e Fiorelli della Bardiani, punto di domanda. Beh, ti posso confortare Luca, perché sono entrambi rientrati in corsa, sono ancora in gara, quindi evidentemente non stanno male. Adesso ci seguiamo la tappa così in bassa frequenza, Luca, 115 km al traguardo. Andiamo in pubblicità per poi tornare a parlare assolutamente del Parma. Abbiamo tanti ospiti oggi, a fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua, allora c'è un messaggio simpatico al 3339200170 di un radioascoltatore che dice: se serve uno che faccia gol a giugno in chiave playoff, Messi sarà svincolato, chiediamo a Vasquez e a Dan Saldi di mettere una buona parola. Beh, insomma, un po' costoso Messi, direi che faremo con quel che abbiamo, che non è poco. Adesso ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è il presidente dei veterani dello sport di Parma, nonché grande tifoso del Parma che segue molto da vicino le vicende dei crociati, Andrea Barella. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora Andrea, partita d'acqua alla gola per la SPAL sabato, invece per il Parma che partita sarà, come andrà interpretata secondo te?
Ma guarda, io soprattutto nelle ultime partite ho visto un bel Parma, se è stato bene, volitivo, determinato, e quindi mi aspetto un'ottima partita contro una squadra sicuramente difficile per la sua posizione in classifica attuale, però ovviamente con dei valori tecnici molto diversi, quindi mi aspetto un Parma come quello di Cagliari, ma anche come quello di Benevento del primo tempo e sì, con il Brescia nell'ultima partita, che ha giocato molto bene, e quindi sono molto fiducioso, a sì, parte il fatto che sì,
no, ti dicevo, contro il Benevento effettivamente sì, abbiamo pagato così due gol presi in maniera un po' particolare, uno un errore individuale, però la prestazione comunque, l'ha ribadito anche Pecchia, soprattutto nel primo tempo c'era stata.
È stato molto buono, nel primo tempo ho visto un gran bel Parma, sì. Il secondo forse, pensando di poter controllare la partita, magari anche con qualche sostituzione di troppo, abbiamo pagato il ritorno del Benevento, che è riuscito a fare anche, soprattutto almeno un gol piuttosto bello, ma piuttosto fortunoso, diciamolo
sì,
pure.
Sì, assolutamente. Andrea Barella, ti chiedo, insomma, Pecchia ha trovato la sua quadratura del cerchio, sembra, diciamolo piano, perché poi qui ogni volta poi succede qualcosa. Hanno aiutato, sì. la fine della serie lunga di infortuni sta aiutando. Da chi ti aspetti di più in questo finale di stagione, playoff completi? Cioè, chi è che dovrà fare la differenza?
Ma guarda, ti faccio un'analisi molto breve. Questo Benedikčar sulla fascia che converge al centro, quasi a diventare prima punta, mi piace molto. Con le mezzale Bernabé e Vasquez, chiamiamolo quella che una volta era una mezzala di punta, no? Sì. Che quindi sa smistare ma anche fare gol. Ed Estevez, sempre a centrocampo a filtrare. E questo Dennis Mann, che se finalmente avesse preso coscienza dei suoi mezzi, io mi aspetto tanto in questo finale di stagione. Credo che l'assetto dal centrocampo in avanti sia stato trovato. E dietro abbiamo la sicurezza di Del Prato, di Cobaut, lo stesso Ansaldi, che insomma è stato ed è ancora un grande giocatore, sì, quindi può fornire prestazioni molto molto interessanti. Abbiamo Som, che per quanto a volte tecnicamente sia un po' goffo, però spinge e sta trovando anche lui una buona forma. Poi che ho dimenticato,
no, direi che forse Miaila potrebbe essere un elemento che almeno per mezz'ora essere, sì, magari, ecco,
assolutamente. Beh, abbiamo Miaila, abbiamo Camarà,
sì, Camarà, esatto,
un valido sostituto, e Zanimacchia. Mi aspettavo un po' di più da Zanimacchia, però effettivamente anche lui può essere un valido elemento in qualche momento della partita. E poi dietro abbiamo il nostro Gigi che può registrare la difesa, che per quanto ogni tanto affiori un po' di ruggine, però sì, da lui mi aspetto tanto in questo finale di stagione e spero possa chiudere la sua carriera con una grande vittoria del Parma.
Ti faccio altre due domande, Andrea, ti chiedo innanzitutto chi temi di più in chiave playoff, anche per te il Cagliari è lo spauracchio numero uno?
Assolutamente sì, io l'ho già detto, per me il Cagliari ha un ottimo organico e un ottimo allenatore, certamente anche il Bari è una bellissima, ottima squadra, però se devo dire una direi il Cagliari. E ti aggiungo questo, che per me a sto punto non è tanto importante arrivare quarti, quinti o settimi, importante essere nei playoff, poi ne sono tutti spareggi, quindi io conto in un Parma in forma che possa affrontare tutte le pretendenti, tutte le sei, diciamo, tutte le altre cinque pretendenti alla Serie A. E paradossalmente, guarda, continuare a giocare senza sosta potrebbe essere anche un vantaggio, visto che siamo in piena forma.
Questo sì, sicuramente potrebbe essere una chiave di lettura, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi. Andrea Barella, ti chiedo anche se tu così avessi un desiderio da esprimere, una richiesta al nuovo responsabile dell'area sportiva del Parma, Roel Wayens, che è quello che stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori al 333-920-0170, cosa gli chiederesti? Cioè, ma non so se al di là di giocatore in sé, come dovrebbe lavorare, dove dovrebbe dare qualcosa in più secondo te?
Ma guarda, al di là dell'organico che potrebbe rinforzare o meno, ma qui non mi spendo sul nome di giocatori, io direi che dovrebbe portare qualcosa in più al Parma, diciamo come al Parma Calcio, per avvicinarlo di più alla città, per avvicinarlo di più agli sportivi, perché io devo dire che questo presidente dobbiamo ringraziare per tanti soldi investiti, però c'è un muro tra la società e il tessuto sociale della città, quindi se questo direttore sportivo potesse aiutare la presidenza, diciamo, lo staff ad avvicinarsi ai tifosi e a tutta la società. Io stesso ho chiesto più volte come presidente dei veterani di avere un contatto per poter proprio far sentire il calore della città alla squadra e alla dirigenza. Secondo me sarebbe molto molto importante, quindi io gli faccio questa richiesta, anche se lui è il direttore sportivo e quindi si occuperà più di calciatori da acquistare e da vendere, però gli chiedo di fare uno sforzo anche in questo senso.
Sì, sono in tanti a dire questa cosa, insomma, di calarsi subito anche in quello che è l'ambiente Parma e di non restarne avulso, ecco, rispetto a tutto il contesto. Grazie Andrea Barella, presidente dei veterani dello sport di Parma, ci risentiamo poi sulle nostre frequenze in futuro. Andrea, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, qualche messaggio prima di collegarci con il nostro prossimo ospite. Allora, ecco qua. Io a Mr. Wayens chiederei di chiamare immediatamente Palla in tribuna e di presentarsi a Calcio e Calcio questa sera, così per partire con il piede giusto. Beh, questa è un'ottima idea. Ringrazio questo radioascoltatore. E chissà che magari stasera Calcio e Calcio non ci sia una sorpresa, non so. Poi dopo ci collegheremo anche con Beppe Milano. Sicuramente, insomma, un passaggio su uno dei nostri programmi nell'immediato futuro sarebbe molto molto ben accetto. Magari oggi è un po' presto perché è arrivato ieri in città, lasciamogli un attimo capire la realtà in cui è calato e prendere in mano la situazione. Poi c'era un messaggio di Luca per Barella, ma questo ormai me lo sono perso. Rino dice, a parte Messias, dice anche che Dira non sarebbe male, gli piacerebbe. Per il Rino è già, insomma, esplicito con le richieste di giocatori. Intanto è arrivato il bollettino dal Collecchio, vediamo un po' cosa è successo oggi. Seduta al mattino per i crociati che continuano la preparazione al Mutti Training Center di Collecchio. Sul campo 1 la squadra ha svolto attivazione generale, Torelli esercitazione tecnica per reparti, esercitazione tattica generale, palle inattive. Nella giornata di venerdì 12 il programma prevede la seduta di rifinitura al mattino prima della partenza per Ferrara, che è prevista nel pomeriggio. C'erano anche altre news dunque che riguardano il Parma. Vabbè, domani parla Pecchi alle 13, ve lo faremo ascoltare qui. Invece news delle 13:15, che dice il Parma Calcio ottiene la licenza UEFA 2023-24 per il team maschile e femminile. Beh, questa è una buona notizia perché riguarda determinati parametri, al di là del fatto che ovviamente il Parma non andrà in Coppa UEFA l'anno prossimo, ci mancherebbe, un altro discorso questo. Allora leggo la news: il Parma Calcio esprime massima soddisfazione per l'ottenimento della licenza UEFA per la stagione 23-24 per il team maschile e femminile. La commissione di primo grado della licenza UEFA, nella riunione del 10 maggio, dopo l'esame della documentazione prodotta, ha deliberato il rilascio della licenza al nostro club. Quindi insomma una bella notizia. Ci sono anche le dichiarazioni di Luca Martinez, che dice: il Parma Calcio è fra le 18 società professionistiche italiane ad aver ottenuto la licenza UEFA ed è l'unica del campionato di Serie B, e questo ci fa piacere, sperando che poi davvero la si possa usare questa licenza UEFA. Adesso ci colleghiamo, diamo il benvenuto a un tifoso del Parma che non è di Parma e quindi, o comunque non abita a Parma, ma ci racconterà meglio lui. Questo ci incuriosisce sempre un po', è Nicolò Gazzi. Ciao Nicolò.
Ciao Alberto e buongiorno a tutti.
Sei di Pavia, ma abiti a Pavia o sei di Pavia? Cioè, spiegaci un attimo anche tu la tua...
Io sono in provincia di Pavia e il mio amore per il Parma è nato in modo tutto casuale, perché in famiglia sono l'unico tifoso del Parma, mio padre è interista e tutto è nato da mio nonno, che invece era juventino, di ritorno da una vacanza che avevamo fatto. Come sapete, i nonni portano a casa il regalo al nipotino. Sì. A me è portato a casa la maglia e la sciarpa del Parma. Lì è nato l'amore per questi colori, per questa società.
Beh, allora fammi fare una battuta. Allora esistono anche degli juventini buoni, dai.
Sì, sì, assolutamente. Qualcosa di buono ogni tanto fanno anche loro.
Nicolò, insomma, com'è? Paese esattamente della provincia di Pavia dove?
Io abito a Casolate Primo, vicino a Bereguardo.
Ah sì, sì, Bereguardo conosco, il tuo paese non lo conoscevo ma da oggi lo conosco. Com'è essere tifosi del Parma nella provincia di Pavia?
È molto stimolante perché, come potete capire, qua il tifo è interista, milanista. Sì. Ieri la situazione si tagliava, la tensione si tagliava con il coltello, quindi potete immaginare, però vincere qualcosa con il Parma non ha prezzo rispetto a vincere con Milan e Inter.
Infatti, tu sei anche socio di Parma Partecipazioni, sì, calcistiche, e quindi insomma il tuo impegno è un impegno appunto concreto al di là del tifo, insomma.
Sì, sì, assolutamente. Quest'anno ho scoperto questa grande famiglia, siamo un 900 soci, con obiettivo nel brevissimo termine di raggiungere la quota 1000. Invito tutti i tifosi del Parma a visitare il sito www.parmapartecipazionecalcistica.com, dove troverete appunto come è nato questa società, perché ricordiamo che Parma Partecipazione Calcistica ha ancora delle quote nella società Parma. Eh sì. E non c'è niente di più bello che far parte della propria società che si tifi. Quindi se andate nella sezione contatti troverete tutti i recapiti telefonici e mail del nostro presidente Paolo o della nostra segretaria Lucia, che saranno più che felici di rispondere a tutte le domande.
Ci arrivano i saluti per te da parte di Monica Panichi, che dice: un saluto a Nicolò, super del Parma della provincia di Pavia, super attivo nei miei gruppi. Bene Nicolò, questo ci fa molto piacere. Ma veniamo al presente, anche a te chiedo: che finale di stagione ti aspetti da questo Parma? Perché insomma ci ha fatto un po' soffrire la squadra anche quest'anno e non lo neghiamo, però come abbiamo sempre detto, poi alla fine abbiamo sempre pensato che con una serie di risultati utili consecutivi e un po' di onda positiva, diciamo così, l'entusiasmo sarebbe arrivato, ed effettivamente questo sta un po' accadendo. Insomma, non è mai troppo tardi, ecco.
No, assolutamente. Quest'ultimo mese e mezzo è stato fondamentale per il Parma dentro e fuori dal campo. Nel campo sono arrivati appunto i 6 risultati utili consecutivi, che rappresentano un record nell'era Kraus. Giacchini si era fermato a 5. E quindi la mano del mister inizia appunto a farsi vedere. Vediamo appunto dei giocatori molto più concentrati, giocatori che all'inizio della stagione erano insultati anche dai tifosi stessi.
Sì.
Possiamo citare Koulibaly, per esempio.
Vero.
Che nelle ultime uscite ha rimpiazzato molto bene Ansaldi quando chiamato in causa, essendo molto più concentrato anche sulla fase difensiva e non sulla fase offensiva. Ha come ultimo, nelle ultime giornate, Simon Somm, che sembra un giocatore veramente trasformato. Oltre a Benedicak, che finalmente è tornato il giocatore che abbiamo apprezzato la scorsa metà di stagione finale. E fuori dal campo anche perché il Parma con Kraus in quest'ultimo mese e mezzo ci sono tante novità, dal impianto di Collecchio che sta per essere ampliato, allora la questione stadio, a notizia di ieri e di oggi del nuovo ingresso del nuovo direttore sportivo Vaiens, ex Bruges, che segue molto la filosofia del presidente, quindi sì. È una figura che probabilmente Clemente Kraus ha studiato attentamente insieme appunto alle sue...
Speriamo! Faccio sì, la battuta, sì, visto com'è andata con Fournier, speriamo
sì,
che stavolta...
Esatto. È il sesto in tre anni, ma segue molto la linea societaria dettata da Kraus, quella di volere un Parma stile Atalanta-Ajax di Est, che tra l'altro nell'ultimo anno, ho visto numeri alla mano, è riuscito a far guadagnare al Club Bruges qualcosa come 100 milioni, perché
per
esempio di 35 milioni è stata la plusvalenza più importante dell'ultimo decennio.
Non male, Valle, non male.
Che tra l'altro è nato calcisticamente proprio nel Bruges, nel senso lui è nato come dirigente e come insegnante di educazione fisica, è entrato poi nel Club Bruges nel 2012 come talent scout e già dal 2018 è stato uno dei più giovani di esse nella storia appunto del club. Quindi sì. Sicuramente segue la filosofia di Kraus di puntare sui giovani, scoprire, fare plusvalenze. Il problema è che il presidente deve capire che questo tipo di gioco e di plusvalenze, e quindi di ottica Ajax-Atalanta, è da fare nella massima serie. Perché
sì.
Giocatori come Bernabé Venedicak, che in Serie B magari li vendi a 8, 9, 10 milioni, vediamo il Sassuolo che prezzi vendi i suoi, puoi ben capire che le plusvalenze danno parte nella massima serie.
Sì,
la serie cadetta servono vulponi, ecco.
Sì. Allora, intanto ti arriva un messaggio da Nicola Truzzi che mi dice di salutarti. A te chiedo, Nicola Gazzi, ti chiedo, scusa Nicolò, ti chiedo, ti faccio la stessa domanda che ho posto ai nostri radioascoltatori, appunto. Se potessi fare una domanda così, esprimere un desiderio, una richiesta a Vaiens, quale faresti?
Beh, sicuramente se incrociamo le dita non dovesse andare bene quest'anno, la Serie A sicuramente. La Serie A è troppo fondamentale per questo club, sia dal punto di vista della visibilità, sponsor, entrate. Non è possibile aver speso 350 milioni e trovarci in Serie B. È una cosa inconcepibile, ecco, questa cosa.
Sì, effettivamente. Penso di non avertela ancora fatta questa domanda, ma adesso ormai potrei essere un po', avere uno svarione, ma non credo. In chiave playoff, qual è la squadra che temi di più?
Allora, in chiave playoff, ormai l'obiettivo quarto posto penso che sia andato.
Difficile.
Anche se dal punto di vista della classifica sono ancora tre punti. Punti da prendere, tre punti a Sudtirol, Sudtirol con i scontri diretti a suo vantaggio,
infatti.
È veramente difficile, anche perché il calendario alla mano c'è Sudtirol, Cittadella in piena lotta play-out, e Sudtirol andrà a Modena l'ultima, Modena che potrebbe essere completamente fuori dai giochi. Oggi tra l'altro siamo anche in attesa di capire la regina cosa succederà, perché proprio oggi si esprimerà il primo grado di giudizio, quindi potrebbero ridargli 7 punti e in colpo solo volerebbe a 51 punti, se non sbaglio. Quindi veramente difficile il quarto posto.
Sì,
temo il Bari perché il Parma purtroppo di Bari non abbia ricordi. 2-2 l'andata alla prima giornata, 4-0 a San Nicola, e giocarsi una finale o una semifinale a San Nicola non è il massimo, perché il Bari comunque giocherà l'andata nel campo di punto della casa di trasferta, e la trasferta giocherà a San Nicola, quindi San Nicola gremito potrebbe far tremare le gambe a parecchie persone.
Speriamo anche al Bari. Nicolò Gazzi, ti chiedo, chi è secondo te il giocatore che dovrà, o i giocatori che dovranno dare quel qualcosa in più al Parma nella finale di stagione, in particolare nei playoff?
Sicuramente il giocatore più esperto, dall'ossatura del Parma, Buffon, a partire da basket, Ansaldi, lo stesso Estevez, gente che ha grinta, gente che ha esperienza, e nelle partite importanti queste cose possono contare molto, moltissimo.
Allora, Luigi ci ricorda che anche l'ex ministro dell'agricoltura Centinaio, che è tifoso del Parma, l'abbiamo visto al Tardini tante volte, è di Pavia. Infatti,
sì,
quindi,
sì, confermo.
Non so, lì saranno le iniziali del nome Pavia Parma anche che creano qualcosa di significativo. Il Pavia calcisticamente negli ultimi anni, me lo ricordo in Serie D, non so se abbia fatto qualche avanzamento.
Il Pavia ha avuto gli anni migliori, che è riuscito a raggiungere anche la Lega Pro.
Sì.
Poi è stato acquistato dal cinese.
È vero.
E purtroppo, come il nostro Li Zhang non ha avuto grande successo. Il cinese ha abbandonato Pavia, fallito, è partita la promozione e niente.
Strano, perché comunque Pavia, insomma, è una piazza, una città importante, anche grande, con un certo bacino d'utenza, un tessuto economico. È davvero, il calcio a Pavia evidentemente stenta a decollare, buon per noi, così rubiamo, tra virgolette, qualche tifoso, come il caso del qui presente Nicolò Gazzi. Nicolò, io ti ringrazio tanto e ovviamente ci risentiamo poi più avanti, perché sai che Palla in Tribuna va avanti finché il Parma sarà in corsa per qualcosa, quindi speriamo di averne il più possibile di puntate. Sarà un piacere risentirci con te. Ciao Nicolò, grazie mille.
Assolutamente, buona giornata a tutti.
Ciao, grazie Nicolò. Allora, qualche messaggio. Questo di Luigi l'ho già letto. Rino dice, ecco, anche lui dice, mi diceva ancora di Gianmarco Centinaio. Effettivamente siete molto molto attenti e questo mi fa particolarmente piacere. Dunque, allora, Luca mi dice, Albert mi fa una domanda: domani che anniversario è? Io l'ho festeggiato stamattina insieme alla mia amica farmacista Laura Tanzi. Adesso sarà qualcosa legato al Parma, eh? Dunque, domani è il 12, potrebbe essere la, non so, sto andando così, magari aiutatemi da casa, 12 maggio, la Coppa UEFA vinta a Mosca, potrebbe, sicuramente ci sarà qualche coppa di mezzo, secondo me. Adesso ci pensiamo, tra poco andiamo in pubblicità, magari vado anche a sbirciare, Luca, se no dammi tu la soluzione, vediamo se qualcuno ci arriva. Poi Andrea scrive: ma il Bari tutti a dire che essendo terzo e forte gli può capitare anche a loro una partita storta o no? Sono d'accordo Andrea, sono d'accordo. Tra l'altro attenzione, perché poi c'è il discorso Bari di cui non stiamo tanto parlando, c'è il fatto che sia della proprietà della famiglia De Laurentiis, quindi se il Bari dovesse andare in Serie A dovrebbero trovare un acquirente, come con la Salernitana, come lo Tito con la Salernitana, che poi è caduta in piedi, però non è una cosa così semplice e immediata. Vedremo, capiremo. Con questo non voglio dire che il Bari non abbia interesse a salire in Serie A, ci mancherebbe, però è una situazione così un po' da valutare, da attenzionare, ecco. È un fattore in campo sicuramente, poi in campo appunto scendono i giocatori. Andiamo in pubblicità, così io vado a vedere cos'è successo il 12 maggio e poi ci ritroviamo qui per continuare a parlare del Parma. A tra poco.
Palla in Tribuna. Modello 730? Fallo con CAF CNA Parma. Semplice, sicuro e conveniente. Affidati a CAF CNA Parma. I nostri consulenti ti supporteranno nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Vai su appuntamentionline-cnaparma.it e prenota subito un appuntamento nella sede più vicina a te. Contattaci al numero 0521 22 72 11. CAF CNA Parma. Nel tuo interesse sicuro.
Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto! Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Allora, 12 maggio, come mi scrive un radioascoltatore, era Wembley, 12 maggio 93. Io mi sono un po' confuso perché l'hanno appena festeggiato, ma è anche 12 maggio la Coppa UEFA del 99, quindi ecco perché Luca domani festeggia. Del presente invece e del futuro si parlerà questa sera in una nuova puntata di Calcio e Calcio. Collegato con noi c'è Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Ciao Alberto. Beh, insomma, ricordarsi del 12 maggio di Wembley, visto che l'abbiamo festeggiato da una settimana, ci sta che uno pensa già ad un'altra competizione. Infatti, giustamente, esatto. L'abbiamo strafesteggiata e quindi anch'io ho avuto un attimo, quando in radio hanno chiesto della data, ho avuto un attimo un flash, poi mi ero ricordato di Wembley e quindi ci può stare assolutamente. Noi parliamo del presente questa sera, perché insomma siamo davvero al rush finale della regular season, due partitine che insomma dovranno dirci, partitine tra virgolette chiaramente, perché sono tutte fondamentali adesso, che cosa si può fare e che cosa il Parma può ambire. Hai già parlato tu con gli altri ospiti di dove si può arrivare. E voglio partecipare anche io al sondaggio e ti dico che io al nuovo DS del Parma chiedo, sono più semplice, non chiedo la Serie A, chiedo un attaccante. Aspettiamo di capire dove andremo il prossimo anno, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, io chiedo comunque un attaccante, perché questa squadra un altro anno così, delle difficoltà nel trovare il bandolo della matassa di una manovra offensiva coerente, insomma, non se lo può più permettere, anche se, ma non capiterà, incrociamo le dita, dovessimo fare un altro anno di Serie B.
Intanto, Beppe, adesso bisogna dirlo, il tuo pupillo Simon Som sta esprimendo il miglior calcio da quando è arrivato a Parma. Non che faccia sfracelli, però dai, sembra aver trovato un po' la sua collocazione. È solo questo secondo te?
Secondo me si aggiunge una tranquillità che credo ci sia ora nello spogliatoio. Io temo che la squadra, e poi prima o poi qualcuno ce lo confermerà, dai mesi scorsi, dalle passate stagioni, abbiamo vissuto un momento così di difficoltà anche dal punto di vista di trovarsi come squadra. Io credo che forse tutti questi ragazzi arrivati dai posti più disparati d'Europa e non solo avessero bisogno di diffondersi assieme. Probabilmente questo è il più grande merito di Pecchia, perché Pecchia probabilmente ha creato quello che si chiama spesso squadra, ma che voi spesso squadra non è. Invece adesso veramente, secondo me, abbiamo una squadra, e in questo gruppo anche i più tentennanti, quelli che forse dal punto di vista psicologico hanno bisogno di avere più certezze, le stanno trovando, e Som credo le abbia trovato. Non poteva essere solamente un campione quando giocava con la Svizzera, può essere un blocco tremendo con noi, e quindi qualcosa di sottocera, e la fiducia credo che sia fondamentale per un ragazzo come lui.
Beppe, chi sono i tuoi, o meglio i vostri ospiti questa sera in studio a Calcio e Calcio dalle 21, lo ricordo sempre?
Con Francesca Mercadanti e Luca Ampollini avremo in studio Patrick Fava, Match Analyst, quindi i numeri saranno una componente molto interessante della trasmissione di questa sera, e poi dopo abbiamo un super preparatore atletico, perché insomma sapete come il maestro Adriano Guareschi abbia le mani in pasta sui muscoli di giocatori di baseball, di pallavolo, insomma di box, e quindi le chiederemo a lui, siccome di preparazioni ne ha macinate tante, che cosa si fa in questo momento quando c'è la prospettiva dei playoff, perché non dimentichiamo che la squadra fortunatamente, incrociamo le dita, sembra stare molto bene in forma, non ci sono infortunati e tocchiamo ancora ferro, ma c'è questo supplemento di campionato, e come ci si comporta, perché lo saprà benissimo, ma qualcuno che se ne intende ci può dare una mano in più. Yeah. E infine da casa Ferrari ci sarà Stefano Frigeri e un super impegnatissimo Alberto Della Tana che proseguirà a chiacchierare con noi.
Beh, ho accettato molto volentieri l'invito, non potevo esimermi. Beppe, allora ci vediamo in tutti i sensi questa sera.
Certamente, ore 21, ovviamente su 12 TV Parma, per fare una bella chiacchierata lunghissima del Parma.
Grazie, ciao Beppe Milano, buon lavoro e buona preparazione alla trasmissione.
Ciao.
Messaggio di Gianluca che dice: completamente d'accordo col socio di PPC Nicolò, disamina puntuale e precisa sulla situazione attuale del Parma Calcio. Avanti con forza per i playoff, affossiamo definitivamente la SPAL che in passato ci ha dato parecchie delusioni. Ciao e sempre forza Parma. E poi anche lui dice: anch'io il nuovo manager, chiedo un attaccante di buon livello e soprattutto di resistere più a lungo rispetto ai suoi predecessori. Vorrebbe dire che le cose sarebbero andate bene. Giovanni mi scrive: sta giocando Osterwolde, non so dove, né come né quando, ma ne prendiamo atto. Luigi, no, c'era un altro messaggio che adesso dunque stavo cercando, riguardava insomma l'ho letto prima, comunque in sostanza era un radioascoltatore che a Valence chiede di mandare in giro per l'Italia Pederzoli a cercare dei buoni giocatori insieme al figlio di Kraus. Insomma, questo è, adesso non so quanto girino loro fisicamente, però è il loro lavoro, quindi ci sta, e tutti sperano che lo facciano al meglio. Va detto che poi insomma qualche elemento preso negli ultimi due anni adesso finalmente sembrerebbe davvero in grado di fare una crescita significativa. Dai, aspettiamo. Qui aveva ragione anche Nicolò, che abbiamo sentito prima, che dice: in Serie A le plusvalenze sono diverse, lo si è detto credo anche l'altra sera a Bar Sport. Comunque è un concetto che ho sentito di recente e che sottoscrivo, perché fa molta differenza. Allora chiudiamo qui la puntata domani ovviamente torna palla in tribuna, poco dopo le 14 come sempre vi faremo anche sentire fresche fresche le parole di Pecchia, poi c'è la partita sabato alle 14 con collegamento un quarto d'ora prima. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di Radio Parma e poi stasera TV Parma Calcio e Calcio alle 21. Ciao!